Poi questa circostanza, riconosciuta in gratitudine, scrisse a Suor Maria Cristina, che è stata quella che mi ha trascinato con la forza del convincimento che ha radici antiche qua, e di Ramadio Odette, che appunto mi ha fatto l'onore di presentarmi in questa occasione. Mi chiedo scusa per il momento, non ero in ritardo, ma da Bologna nessun altro treno arrivava prima delle 10:15 a Torino, e quindi non ho avuto altra scelta, però penso che siate stati, forse stati informati che sarei arrivato a quest'ora. Allora, detto questo, entro nel merito del tema che mi è stato assegnato, e anticipando che ci sarà poi spazio per la discussione, per il dibattito, e dunque vi invito a fare domande di qualsiasi tipo, sia legate alle cose che andrò a dire ora, sia ad altri temi o argomenti che a voi paiono di interesse. Quindi non fatevi scrupolo, potete rivolgermi qualsiasi tipo di domanda o sottopormi qualsiasi questione. Mi è stato chiesto, come dicevo, di svolgere una riflessione che, prendendo lo spunto dalla enciclica di Benedetto XVI, Ultima Caritas in Veritate, arrivi a focalizzare l'attenzione su alcuni temi dell'attualità economica e sociale di questo nostro tempo, con particolare riferimento a quegli soggetti, a quelle persone che, come voi, operano all'interno di cosiddette OMI, che vuol dire organizzazioni a movente ideale. Sotto la sigla di OMI, organizzazione a movente ideale, si raggruppano tutti quei soggetti non profit che però hanno delle motivazioni profonde di tipo religioso, come il caso vostro, ma anche di tipo laicale in senso pure, perché ciò che le qualifica è il movente ideale, dove ideale vuol dire il perseguimento di fini che vanno al di là della, diciamo, storica contingenza. E allora, se questo è lo schema del mio discorso, prendo le mosse da questa considerazione. L'enciclica Caritas in Veritate è veramente una novità anche all'interno della dottrina sociale della Chiesa. È un'enciclica nuova, non solo perché è l'ultima, ma è nuova sia nell'impianto del discorso, sia soprattutto per le proposte che da questa enciclica possono essere ricavate per l'azione quotidiana. E, vedete, la 100° annus di Giovanni Paolo II è stata l'ultima enciclica di dottrina sociale della Chiesa della modernità. Quella modernità che era nata nel 1891 con la Rerum Novarum di Leone XIII. Quindi la 100° annus chiude il ciclo della modernità. La Caritas in Veritate è invece la prima enciclica della postmodernità, cioè della fase storica nella quale ci è dato di vivere ora. Una fase storica, quella della postmodernità, che è caratterizzata da due fenomeni completamente nuovi: la globalizzazione e la terza rivoluzione industriale, la rivoluzione cioè delle tecnologie infotelematiche. I nostri giovani queste cose le sanno meglio di noi, perché anche il giovane più sprovveduto oggi sa cosa sono i social network, cos'è Facebook, cos'è internet, eccetera. Ecco, tutte queste novità si è solite raggruppate sotto l'etichetta di terza rivoluzione industriale. La prima rivoluzione accadde in Inghilterra alla fine del Settecento, la seconda rivoluzione accadde alla fine dell'Ottocento, tra Ottocento e Novecento, e con il finire del secolo che abbiamo lasciato alle spalle è cominciata questa terza rivoluzione, che non ha più di 30 anni. Chi ha una certa età come la mia, fino a 30 anni fa non si parlava di queste cose, c'era il telefono, ancora la macchina da scrivere, i computer non erano entrati, ce n'era qualcuno, soprattutto in America, ma è così. Allora, l'enciclica Caritas in Veritate legge le res nove, cioè le cose nuove di questo tempo, alla luce dei principi della dottrina sociale della Chiesa, che sono sempre gli stessi. Perché voi sapete che la dottrina sociale della Chiesa inizia nel IV secolo, con i padri della Chiesa. Quindi non è una cosa nuova come spesso si sente dire, questo è un errore. Inizia circa 1700 anni fa, pensate voi padri della Chiesa come Basilio da Cesarea, che era il vescovo di Cesarea, pensate ad Ambrogio, Ambrogio di Milano, pensate ad Agostino, Sant'Agostino, quei tanti altri padri della Chiesa, che furono i primi a elaborare un pensiero al quale dovevano seguire delle proposte operative riguardanti la sfera economica. La sfera, perché? Perché già i padri della Chiesa avevano capito che il problema economico è un problema serio. Perché? Perché l'uomo, l'essere umano, non è solo anima o spirito, è anche corpo. E il corpo ha esigenze che sono particolari, che non devono diventare né le uniche né sopravanzare le altre, ma devono essere tenute in considerazione. Nota piedi di pagina, voi sapete che anche nella storia del cristianesimo ogni tanto venivano fuori delle sette che proclamavano il cosiddetto spiritualismo, cioè dire il disprezzo del corpo. Pensate ai catari, addirittura diventati eretici e che vennero poi allontanati, e che predicavano che il corpo dovesse essere disprezzato, perché questo è un errore. Chi ha studiato teologia sa che non è così, perché se c'è una religione che ha sempre prestato attenzione al corpo e alle sue necessità è proprio la religione cristiana. Non per nulla chi ha inventato gli ospedali, chi ha inventato gli ospedali, chi ha inventato il cattolicesimo a partire dal 1200, prima non esistevano gli ospedali, sapete. Chi ha inventato le scuole, chi ha inventato le scuole come le intendiamo noi oggi, chi ha inventato l'assistenza a chi è del bisogno, l'assistenza organizzata, prima non c'era. Prima c'era un'assistenza a livello intrafamiliare, tra membri della famiglia o della tribù, ma l'idea dell'assistenza portata a tutti coloro che sono nel bisogno, è un'idea. Perché questo? Perché, come voi sapete, il cristianesimo è una religione incarnata. Poi noi ce lo dimentichiamo, questo, perché pensiamo che sia una filastrocca che abbiamo imparato al catechismo da piccoli, ma facciamo male. Perché il cristianesimo è una religione incarnata. Incarnata vuol dire che sta dentro la carne. Il Dio, Gesù, che si fa carne. Non aveva bisogno Dio di farsi carne, ma ha deciso così. Per altre religioni non è così. Pensate, la religione degli ebrei, il Dio, Yahweh, stava sopra, non arrivava in mezzo al popolo. Lo stesso caso dell'Islam, cioè Allah. L'Islam è una religione incartata, non incarnata. Incartata vuol dire che è nella carta, cioè nel libro, il libro sacro. Ecco perché ad esempio non si può discutere il Corano, non si può discutere, sapete, non è possibile discutere. Noi discutiamo del nostro Vangelo, e come si discutiamo? Lo interpretiamo a seconda delle epoche storiche. Lo stesso Vangelo viene interpretato diversamente a seconda delle epoche storiche. Questo vuol dire che è incarnato, cioè la parola, il messaggio è dentro la carne, e dunque la carne evolve. La carne di un bambino non è la carne di una persona adulta, non è la carne della persona anziana, e così via. La carne invece è sempre la stessa, non cambia mai. Ecco allora perché il problema economico, economico in senso ampio, è sempre stato al centro delle attenzioni della Chiesa non solo come gerarchia, ma come popolo di Dio. Quindi non è casuale, e arrivo qui al punto terminale, che l'economia moderna è stata inventata tutta, l'ho detto tre volte, dai francescani. È la scuola di pensiero francescana che crea tutte quelle istituzioni economiche che esistono ancora oggi. Chi è che inventa le banche? I francescani. Lo sapevate voi, si chiamavano i Monti di Pietà. Il primo nasce a Perugia nel 1462. Chi è che inventa la contabilità d'azienda? Se qui ci sono le economie, loro lo sanno, la contabilità, il bilancio di esercizio, queste cose. Luca Pacioli, che era un francescano toscano. Chi è che inventa questi strumenti come la cambiale, eccetera? Francescani. Questo è un punto che molti, per diciamolo pure, ignoranza, non sanno e fanno male, e queste sono le cose che bisogna insegnare nei seminari o nei luoghi di formazione di sacerdoti e di suoni, perché altrimenti se noi non sappiamo queste cose non riusciamo a trovare la bussola per i tempi di oggi. I francescani inventano questi strumenti economici perché hanno un obiettivo, e l'obiettivo è la salvezza, e avevano capito che il messaggio della salvezza si rivolge e può rivolgersi soltanto a un uomo libero. Se noi non siamo liberi, il messaggio della salvezza non attecchisce, è come buttare un seme in una terra arida, dura, non porta frutto. Bisogna che il terreno sia dissodato e allora il seme può portare frutto. E la stessa cosa succede con le questioni che riguardano la nostra esistenza materiale. Se una persona è affamata, come fa a ricevere il messaggio della salvezza? Ditemelo voi. Cosa faceva Gesù nel Vangelo? Le prediche le faceva dopo. La prima cosa, dava da mangiare. Quante parabole nel Vangelo hanno una valenza economica. Quando c'è uno è ammalato, malato gravemente, non è libero, perché è schiavo della malattia e quindi non può ricevere, perché Gesù sarà, facevi miracoli, bla bla bla, eccetera, eccetera. Ora, se lui ci ha dato questo esempio, perché noi a volte ce lo dimentichiamo? Questo bisogna. Allora bisogna capire che i più fedeli artefici della proposta cristiana, soprattutto i francescani, ma poi tanti altri, hanno sempre tenuto molto in considerazione la dimensione economica, perché lo spiritualismo, l'idea secondo cui la persona è solo spirito, porta a delle aberrazioni. Ovviamente c'è il rischio opposto, che è il rischio, come si chiama, del materialismo, di chi guarda solo il corpo e dimentica l'altra dimensione. E allora ecco che, per concludere su questo punto, che però è di grande importanza, forse è bene che facciamo memoria di una metafora dovuta a Platone, il grande filosofo greco, veramente, come tutti sanno, il più grande di tutti i tempi dei filosofi, il quale già allora, tanto tanto tempo fa, aveva elaborato per farsi capire dai suoi la metafora seguente: il solco sarà diritto se i due cavalli che trainano l'aratro procedono alla stessa velocità. Nell'antica Grecia l'aratro era trainato dai cavalli, non dai buoi come da noi. I due cavalli devono marciare alla stessa velocità, perché se uno corre più veloce dell'altro, il solco piega a destra o piega a sinistra e il raccolto non è buono. Ecco perché i campi sono belli diritti, quando vediamo dopo l'aratura e passiamo vicino, ci impressiona, perché deve essere diritto il solco, se no non, la resa, il rendimento è scarso. Ora, questa metafora è molto bella, la stessa cosa vale, bisogna che le due dimensioni, quella diciamo materiale del corpo e quella dello spirito, procedano alla stessa velocità, perché altrimenti il rischio è di andare o verso il materialismo o verso lo spiritualismo. E allora non si è cristiano, perché il cristianesimo è quella particolare religione incarnata che ci ha insegnato e ci insegna a, perché come si fa a mandare i due cavalli alla stessa velocità? Il cocchiere cos'ha? Ha le briglie e ha la frusta. Ogni tanto bisogna frustarsi, perché se un cavallo non va abbastanza, il cavaliere lo frusta, e allora lui capisce, oppure usa le briglie, gli tira il morso, come si dice. Capite che il senso della metafora è molto pratico ed è bene che non lo dimentichiamo mai. Ecco allora il punto in questione. Questa enciclica, Caritas et Veritatis, esattamente fa questa operazione. Quella cioè di leggere le cose nuove di questa nostra epoca tenendo a mente i principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa e quello che ho appena detto. Cioè di ricordarci che il cristianesimo è una religione incarnata. Ed è una religione che deve essere attuata nella storia, non come quelli che dicono ah, questo mondo è un mondo terribile, è un mondo di peccato, è un mondo di qua, è un mondo di là, dopo, se no, perché il Dio cristiano ha creato il mondo, ma non l'ha completato, perché il settimo giorno si era staccato e si è riposato. Vi ricordate il Genesi? Secondo voi perché Dio aveva bisogno di riposarsi? Certamente no. E allora perché sta scritto così nella Bibbia? Perché ci ha mandato un messaggio del tipo: io creo il mondo, però non completo l'opera. Voi uomini dovete completare l'opera delle mie mani. Quindi il senso di quel passaggio fondamentale è esattamente questo. Tra l'altro questo ci aiuta a capire perché non bisogna eliminare la festa. Perché evidentemente la festa, intesa nel senso che ho ricordato, è una istituzione, è un volere divino, chiusa la parentesi. Quindi capite perché quello che noi facciamo qui ed ora, nella storia, non è un di più o qualcosa di cui si può fare meno, no, è essenziale, qualunque cosa facciamo. L'importante è che la direzione sia quella giusta. Anche se ognuno di noi può mettere un mattoncino piccolo così nell'edificio, questo non va perso nulla. Nulla c'è scritto di quel che facciamo andrà perso. E questo è importante perché molti a volte, vedendo le difficoltà in cui versa la nostra società oggi, sono presi dallo sconforto e dicono: ah, non si può fare niente, che il mondo va a rotoli, è tutto male e niente, facciamo niente. Voi sapete chi scrisse queste parole 1600 anni fa? Sì, San Girolamo, cioè Girolamo poi diventato santo, il quale, caduto l'impero romano, e l'impero romano era forte, scrive una lettera a Benedetto, quello che poi diventa San Benedetto, e dice: visto, è crollato l'impero romano, basta, non c'è più niente da fare, ritiriamoci nel deserto e preghiamo e aspettiamo la fine del mondo. Cosa gli risponde Benedetto? Gliene dice di tutti i colori. Secondo me, se l'avesse avuto appresso, l'avrebbe picchiato e avrebbe fatto bene, perché Benedetto dice: è proprio perché l'impero romano è crollato che adesso dobbiamo rimboccarci le maniche. Ed è in quella occasione che Benedetto lancia quello che da allora è lo slogan più famoso, e cioè ora et labora, prega e lavora, ora et labora, vuol dire prega e lavora, cioè il lavoro viene messo sullo stesso piano della preghiera. Ma vi rendete conto cosa vuol dire questo? No? Cioè il lavoro ha la stessa dignità della preghiera. E quindi dice Benedetto a Girolamo: ma sei matto? Come adesso dobbiamo ritirarci nel deserto e lasciarci morire? Perché sa, nel deserto si muore in fretta perché non c'è niente da mangiare, non c'è niente da bere, dopo un po' per forza si muore. Dice: no, dobbiamo mangiare e bere, però lavorare, perché noi dobbiamo completare l'opera di Dio. Questa è la famosa frase, ecco perché San Benedetto è uno dei più grandi santi, ed è il patrono d'Europa, riconosciuto da tutti, anche dai non credenti. Perché chi ha salvato la civiltà occidentale è stato Benedetto. Perché se non ci fosse stato Benedetto, i barbari che avevano già conquistato Roma, o meglio avevano abbattuto l'impero romano, avrebbero scritto sicuramente un'altra pagina della storia, della nostra storia. Ecco allora perché, e chiudo questo secondo punto, è importante che ogni tanto ci ricordiamo. Perché c'è sempre in noi la tentazione o di buttarsi nel lavoro, nell'attivismo e dimenticarsi della preghiera, e questa è la prima scivolata, oppure il rischio opposto, buttarsi nello spiritualismo e dimenticare invece la realtà che attorno a noi. La nostra abilità, che non è una cosa di poco conto, però è possibile, è di tenere questo equilibrio armonico tra le due posizioni e le due tendenze. Ora, in questa situazione, detto questo, qual è il punto centrale del messaggio della Caritas in Veritate? Il punto centrale, e ce ne sono diversi, però io devo andare al cuore di anche per ragioni di tempo. Il messaggio centrale è che nella attività economica e sociale deve entrare il principio di fraternità. Voi direte, beh, ma che novità è questa? Questa è una novità rivoluzionaria, perché anche i papi precedenti non erano arrivati a tanto. Questo è bene che lo sappiate, nessun papa prima di Benedetto XVI era arrivato a questo, adesso lo spiego. Il principio di fraternità è ovvio che non è di questo papa, è vecchio, tanto quanto il cristianesimo, è stato Gesù per primo. Pensate poi al francescanesimo, San Francesco basa tutto la regola francescana è centrata sul principio di fraternità. Quindi la parola fraternità, ricordate nel Vangelo quando dice Gesù, ci sono i miei fratelli sono tutti quelli, che, per dire che i fratelli non sono solo quelli uniti da un vincolo di sangue, per gli ebrei era così. Fratelli erano quelli che avevano lo stesso sangue, che Gesù dice no, fratelli sono tutti, tutti quelli che fanno la volontà del Padre mio, che questo è importante, perché Gesù è il primo a dare al principio di fraternità una estensione universalistica. Prima invece era soltanto legata al clan, alla tribù, al piccolo gruppo, eccetera. Arriva Gesù e dice no, tutti possono essere fratelli, perché siamo tutti figli dello stesso Dio. E quindi il vincolo di sangue non conta niente, il vincolo di cultura non conta, non è che siamo fratelli solo con quelli che parlano la nostra lingua o che hanno lo stesso colore del viso, eccetera. Capite? E questa è la prima grande novità. Però vedete, fino a questa enciclica, dentro la dottrina sociale della Chiesa, l'idea era che il principio di fraternità dovesse essere riconosciuto ed applicato in tutti gli ambiti della vita, eccetto che nell'economia. E cioè bisognava applicarlo dentro la famiglia, fratelli, sorelle, genitori, figli, dentro le comunità religiose come sono le vostre, dentro le associazioni, ad esempio l'associazionismo di volontariato o altre associazioni di altro tipo, dentro il club, sì. Ma l'economia, tutti avevano pensato, dovesse avere delle sue regole, cioè che la fraternità dentro l'economia non va bene, o non andava bene, perché la distrugge, come dicono gli americani, business is business, che vuol dire gli affari sono affari. Quando si fa un affare non si guarda in faccia a nessuno. Quando io faccio un affare con te, tu non sei più mio fratello o mia sorella. Se io ti voglio vendere la mia casa o ti voglio vendere questo oggetto, tu sei un mio, come dire, avversario, perché io devo cercare di ottenere il prezzo migliore se vendo e tu cerchi di ottenere il prezzo più basso se compri. Quindi non siamo fratelli, capite? Tant'è vero che un filosofo americano, David Gauthier, dice il mercato è una zona moralmente neutra. È morally neutral zone in inglese. Morally neutral zone, che vuol dire una zona moralmente neutra. Cioè nella sfera del mercato non si guarda in faccia a nessuno. L'unico criterio che conta è il potere d'acquisto, è il potere di acquisto e le capacità negoziali. Chi è più o meno bravo a negoziare. Poi fuori dall'area del mercato, allora, o dell'economia intesa in senso stretto, lì deve tornare a vincere il principio di fraternità. Ora, questa mentalità è talmente diffusa, lo è ancora oggi, perché non basta un'enciclica, peraltro uscita meno di 2 anni fa, a cambiare la mentalità, è molto diffusa anche dentro gli ambienti cattolici della Chiesa, che sia ben chiaro. È una lotta ancora dura prima di vincere la battaglia, chi ha, forse io non riusciremo, chi ha la mia età a vedere, perché ci vuole del tempo, perché bisogna cambiare le mappe cognitive. Sapete che sono le mappe cognitive? Gli occhiali con cui uno guarda la realtà, perché quando uno si è formato anni dopo anni leggendo, ascoltando, eccetera, prima di cambiargli la testa ci vuole tanto tempo. E allora bisogna avere pazienza, però bisogna iniziare questo cammino. Perché? Perché quella mentalità ha creato delle forme di dualismo molto pericoloso. Il dualismo in base al quale noi applichiamo il principio di fraternità quando siamo in famiglia, con gli amici, eccetera. Poi quando siamo nel lavoro, nella fabbrica, nell'ufficio, tutti i luoghi di lavoro, nella scuola, quando andiamo a fare i professori o altri tipi di lavori, lì non si guarda in faccia a nessuno e si applica il criterio dell'efficienza. Questa è la parola magica, l'efficienza. Bisogna essere efficienti. E siccome bisogna essere efficienti, non si deve guardare in faccia a nessuno. Tant'è vero che qui in Italia, come altrove, le parole cambiano, ma il detto è lo stesso. Si dice gli affari non si fanno con i familiari, con gli amici. Avrete sentito? Gli affari non, perché? Perché con un familiare o con un amico, come dire, non lo puoi buggerare, non puoi ottenere il massimo risultato. Quindi è meglio che gli affari si facciano con gli sconosciuti. Tanto io non lo conosco. Dopo che abbiamo fatto l'affare, ci stringiamo la mano e non ci vedremo mai più. È vero o no che la gente ragiona così? Allora cosa vuol dire questo? Cioè vuol dire che il principio di fraternità non ha diritto di cittadinanza dentro la sfera economica. Ebbene, il messaggio centrale della carica di solidarietà è tutto qui. Il Papa dice o cambiamo o altrimenti non ci sarà molto da fare. L'invito che lui fa ai credenti e non credenti è proprio quello di applicare dentro l'agire economico il principio di fraternità. Cioè dire di trovare i modi di rendere fraterna anche l'economia. Non basta rendere fraterno, fraterna o fraterno il resto della società, bisogna rendere fraterna anche l'economia, nei luoghi di lavoro più diversi, più disparati, eccetera. Ora, voi direte, ma come mai sino adesso non c'era stata questa grande necessità che ho avvertito? Non credo questo. Perché? Perché, vedete, fino a tempi recenti, qual è stato il correttivo alla, diciamo, agire del mercato, dell'agire economico di mercato che non applicava il principio di fraternità? Era lo Stato. Se ci fate caso. Cioè dire, di fronte alle degenerazioni di un agire economico che escludeva la fraternità e che quindi ci portava a non guardare in faccia a nessuno, qual era il correttivo, cioè la compensazione? Lo Stato. Si diceva lo Stato deve intervenire tutte le volte in cui vede che qualcuno sfrutta troppo l'altro. Se lo sfrutto un po' va bene, può chiudere un occhio, ma se si esagera, e allora la legislazione sindacale, sui diritti di lavoro, eccetera, è perché è nato l'esigenza del sindacato, eccetera, è perché nelle condizioni, pensate come erano le condizioni di lavoro alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, come erano trattati gli operai, come quasi delle bestie, e allora bisogna che la forza della legge intervenga, eccetera. Altro esempio, di fronte a bisogni come quelli di primaria necessità, salute, educazione di base, eccetera, ecco che lo Stato interviene con il welfare state. Sapete cos'è il welfare state, no? Lo Stato del benessere. Cioè è lo Stato che si preoccupa di garantire un benessere minimo a tutti i cittadini. E allora l'ospedale gratis, la scuola dell'obbligo è gratis, se non con pochi contributi e così via. Ora, capite che questo è accaduto perché una volta che il principio di fraternità è stato espulso dalla sfera economica, le degenerazioni dovute al fatto che il più forte vince contro il più debole, il più ricco vince contro il più povero, si è dovuto invocare l'intervento esogeno dello Stato per cercare di mettere un rimedio. Ora, il Papa osserva che nelle condizioni storiche di oggi, legate alla globalizzazione, ecco il punto, questo non basta più. E infatti, negli ultimi 30 anni le cose sono peggiorate anziché migliorate, perché le diseguaglianze sociali anziché diminuire sono aumentate. Lo sapevate voi o no? Sono aumentate. Cioè la diseguaglianza vuol dire la distanza tra lei e lei, la distanza sociale, economica, eccetera, anziché ridursi è aumentata. Eppure la ricchezza è aumentata. Negli ultimi 30 anni la ricchezza è più che raddoppiata in Italia come negli altri paesi. Date anche nei paesi cosiddetti in via di sviluppo. In Africa ci sono dei paesi africani dove una minoranza del 5-8% della popolazione è diventata straricca. Il resto della popolazione non manca. Ma quell'8-10% della popolazione africana è più ricca di noi, cioè di me sicuramente, ma forse anche di voi, non lo so, non vi conosco, ma è sicuramente. E tanto è vero, come facciamo a saperlo? Perché questi ricchi esportano i capitali da noi, li esportano in Svizzera, li portano nelle grandi banche, quindi si sanno queste cose, non sono idee. Cioè, capite, la diseguaglianza è aumentata. L'altro aspetto è che aver cancellato la fraternità dall'agire economico ha comportato che cosa? Ha comportato che nei luoghi di lavoro, anche quelli che il lavoro ce l'hanno, è già una gran cosa, è anche vero che ottengono uno stipendio decente, però le condizioni di vita lavorative sono peggiorate. In che senso? Nel senso cioè che sono aumentate quelle forme di avvilimento, di mancanza di rispetto delle persone che ci si sarebbe aspettati che dovessero avvenire. Faccio subito un esempio per farvi capire. Pensate al problema della conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di vita familiare. Ma anche questo è oggi uno dei cancri più grossi della nostra società. Cioè avere, non consentire alle donne di realizzare contemporaneamente la vita familiare, che vuol dire figli, eccetera, e vita lavorativa. Io appartengo all'altra categoria, quella degli uomini, quindi ci sono qui degli uomini, però bisogna dirlo onestamente che uno scandalo del genere non può continuare ancora molto. Perché voi sapete che il 51% della popolazione è femminile, nascono più donne che non in Cina, perché là le bambine appena nate le ammazzano, perché loro sono brave, sono intelligenti, quindi hanno detto, sapete, no, la ragione. Ma nell'Occidente, da noi in Italia le donne sono il 51%. Allora voi dovete spiegarmi la seguente cosa. Perché il 51% della popolazione, le donne, devono essere costrette ad una tragic choice, che vuol dire scelta tragica, dopo spiego che cos'è, e gli uomini, che sono il 49%, no. Questa è oggi una delle più gravi ingiustizie che gridano vendetta a cospetto di Dio. Che non è un'ingiustizia, come ben ho detto prima, quella cioè delle distanze di reddito, quello è una ingiustizia sociale, nella distribuzione delle ricchezze. Questa invece è una ingiustizia più grave, perché riguarda la dignità. Offende la dignità della persona. Cos'è una scelta tragica? Si chiama nella letteratura scelta tragica, in inglese tragic choice, una scelta tra due alternative che sono entrambe dotate di valore, che sono valide, hanno valore. In questo caso le due alternative sono la famiglia, avere la famiglia e i figli è un valore, oppure no. Ma anche lavorare è un valore, l'abbiamo detto prima, ora è il lavoro. Allora, nelle condizioni storiche di oggi, voi vedete che le donne, che sono in maggioranza in America, sono obbligate a scegliere tra le due. Perché l'organizzazione del lavoro è tale per cui non consente la conciliazione tra i tempi di vita familiare e i tempi di lavoro. Gli uomini non sono soggetti a questa scelta. Voi avete mai visto un ragazzo che si laurea a 25 anni, 26 anni e che si ponga a questo problema? Mai visto. Un giovane si laurea o fa un'altra cosa, a una certa età dice adesso vado a lavorare. Non si pone neanche il problema della conciliazione. le ragazze oggi se lo devono porre. Tant'è vero che io lo vedo quando si laureano all'università, evidentemente tutte vengono e mi dicono adesso professore, per me sono cominciati qua. E io lo so, ma gli chiedo loro, perché? In che senso? Dice, perché noi a questo punto io vorrei sposarmi, vorrei avere dei figli, però se lo faccio non trovo lavoro e se metto al mondo dei figli mi cacciano via di fatto, perché o trovo il marchingegno o la raccomandazione di turno, e voi sapete che sono le raccomandazioni, o altrimenti mi scartano, pur avendo io acquisito gli stessi livelli di conoscenza, anche perché le donne sono più brave degli uomini, voi lo sapete, hanno 2 punti in più nella media dei voti di laurea. Cioè voi prendete tutti i voti di laurea di tutte le facoltà, li dividete tra maschi e femmine e vedete che le femmine hanno 2 voti in più, che vuol dire che hanno studiato di più o meno. Non voglio dire adesso il perché o il per cui. E il fatto è che le donne sono preparate scientificamente, eccetera, più degli uomini. E allora che come la mettiamo? Risolvetemi voi questo problema. Ieri questo problema non c'era. Ecco la novità di questo tempo. Perché ieri le donne non le si mandava all'università. Era già tanto che arrivassero alla media superiore. È vero o non è vero? Non si mandava all'università, quindi, in secondo luogo, ieri le condizioni di lavoro basate sul modello fordista, si chiama così, o meglio ancora Ford Taylorista, dal nome dell'ingegner Taylor che l'aveva inventato, presupponeva la forza fisica, i muscoli. E quindi è chiaro che rispetto alle caratteristiche biologiche l'uomo era più forte della donna, cioè più forza muscolare. E siccome i lavori erano pesanti, accadeva esattamente questa separazione dei luoghi, dei luoghi di vita, dei luoghi di lavoro. Ma oggi tutto questo è venuto meno. La terza rivoluzione industriale significa anche questo. E quindi oggi noi ci troviamo con un problema nuovo che fino a pochi decenni fa non esisteva. E cioè che gli uomini vanno avanti come prima. Dopo lo studio, cioè le donne si devono porre il problema. Poi, ovviamente, nella pratica come si risolve? Che le donne fanno il part-time, oppure fanno le insegnanti, perché il lavoro dell'insegnante, come voi sapete, è compatibile, eccetera. E dopo voi guardate quante donne arrivano in cima alla carriera, pochissime. Ecco perché oggi si parla delle quote rose e così via. Ora il problema è serio perché in questa maniera si sta distruggendo la famiglia. Allora un cristiano, anche gli altri, ma un cristiano non può non porsi il problema. Ecco perché il Papa si è messo in testa di battere su questo punto. Perché questo è un Papa intelligente, sapete. Cosa vuol dire intelligente? Che capisce. Capisce la natura profonda dei problemi. Non si limita a descriverli o a piangerci sopra. Questo è il motivo per cui nel maggio prossimo, dell'anno prossimo, maggio 2012, a Milano, ci sarà il 7° raduno mondiale delle famiglie. Lo sapete, no? Io penso che qualcuno ve l'abbia già detto, voi vi dovete preparare, come suono, dovete fare la vostra parte. Questo 7° raduno, che durerà 5 giorni a Milano, sarà mondiale, quindi immaginate quanta gente. Il Papa ha voluto mettere lui il titolo. Il titolo è Famiglia, 2 punti, lavoro e festa. Il sottotitolo è Arrivare alla conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di vita familiare. Quindi deve essere un Papa a capire questo. Gli altri laici fanno finta di non capire. Perché questo è il nodo. Se vogliamo salvare la famiglia, se vogliamo recuperare il tasso di fertilità o di natalità, perché, ma voi lo sapete in Italia le donne quanti figli fanno in media? 1,3. L'Italia è il paese che ha il più basso tasso di fertilità al mondo, ho detto mondo, più basso, l'Italia, che ero sempre considerato il paese della famiglia, dove tanti figli, è bello, non facciamo più figli, 1,3. Capite? La Francia ha 2,2, la Svezia, che pure viene indicata come il paese, sapete, no? Ha 2,4. Cioè, una donna svedese fa 2,4 figli in media. Voi sapete che per mantenere stabile la popolazione bisogna che il tasso di fertilità sia 2,2. No, due genitori, due figli, 2, noi siamo 1,3, il che vuol dire che la nostra popolazione sta declinando, e quindi questo spiega tanti altri fenomeni di altro tipo. Così. Ecco allora, cominciate a capire, perché quando uno ragiona in quest'ottica, a partire dai principi che sono sempre gli stessi, arriva alla domanda fondamentale, bisogna fare qualcosa. Possiamo ancora andare avanti con le solite storielle, eccetera, perché altrimenti non si salva la libertà della donna, non si recupera la famiglia, non si recupera la gioventù con tutto ciò che questo comporta, cioè la cosiddetta transizione demografica e così. Ecco allora perché, arrivando adesso all'ultima parte, alla seconda parte della mia presentazione, qui il problema che sorge, allora cosa si fa qua? Una volta che abbiamo capito la natura del problema, cosa si può fare? Direi che dobbiamo mettere al lavoro la società civile organizzata. Cioè dobbiamo, non possiamo più continuare a illuderci, come per tanto tempo nel passato è accaduto, che basti l'intervento dello Stato. Quello che ho detto prima. Oggi l'intervento dello Stato non basta più, ci vuole, ma non basta. Quindi dobbiamo smetterla con quell'atteggiamento da piagnisteo che hanno molti che dicono ah c'è questo problema, lo Stato deve intervenire, c'è la disoccupazione giovanile, lo Stato deve intervenire, c'è il problema delle famiglie e non ci sono gli asili nido, eccetera, lo Stato, basta. Chi fa afferma così vuol dire che è un ipocrita. Perché è un ipocrita? Perché lo sa che lo Stato non lo può più fare. E quindi dice così per lavarsene le mani, per dare la colpa a qualcun altro. Bisogna che noi evidentemente ci assumiamo la nostra responsabilità come membri di una società civile organizzata e che ci attiviamo per affrontare questi problemi. Ovviamente non li risolveremo mai completamente, è il discorso di prima, ma un mattone su mattone viene su la grande casa, come dice una canzone, no? Mattone viene su una grande casa. A noi è richiesto di aggiungere un mattone, senza avere la pretesa di risolvere tutti i problemi, ci penserà qualcun altro. Però questa non deve essere la scusa per attribuire ad altri soggetti come lo Stato un compito che è nostro. E allora che qual è i modi di intervento? Adesso io ve ne indico alcuni, non perché siano gli unici, ma perché servono a far capire che le possibilità di azione ci sono, non è vero che non ci sono. Allora, interventi sul fronte dell'economia reale, reale deriva dal latino res, che vuol dire cosa? L'economia reale è l'economia che produce questo tavolo, quest'acqua minerale, cioè che produce i beni e i servizi di cui facciamo quotidiana domanda. E sul fronte invece della finanza, dell'attività finanziaria. Ora, sul fronte dell'economia reale è necessario che si dia vita in maniera nuova a tutte quelle forme di impresa che non hanno fini lucrativi, cioè a imprese di tipo non capitalistico. Dire capitalistico, dire a fine lucrativo è la stessa cosa. Lucrativo vuol dire imprese che operano per l'obiettivo del profitto. Ok? Questo. Ora, non che queste non ci debbano essere, ho detto che non bastano più. Dobbiamo affiancare alla sfera d'insieme delle imprese che operano per fini lucrativi un'altra sfera altrettanto grande di imprese che si chiamano imprese sociali, imprese civili, imprese cooperative, imprese, fondazioni operative e via discorrendo. Cioè quell'insieme di soggetti che noi continuiamo erroneamente, ma ci vorrà ancora del tempo prima di superare l'errore, che continuiamo a chiamare del terzo settore o del mondo non profit. Però queste espressioni sono sbagliate. Però adesso dopo nella discussione, se volete che vi dica perché sono sbagliate, però siccome a me non interessa fare, come dire, la battaglia sulle parole, chiamiamole pure così, ancora terzo settore, la mia agenzia che io presiedo si chiama Agenzia per il Terzo Settore e quindi non ho cercato di cambiarlo perché sapevo che fare le battaglie sulle parole non sempre preferisco dedicare il mio tempo a qualcosa di più sostanzioso, però è bene che ci intendiamo. Noi dobbiamo far decollare questi soggetti perché? Perché le imprese che chiamiamo A, come ho detto prima, movente ideale, ecco le OMI, impresa movente ideale, come sono le imprese sociali, hanno questa caratteristica che è quella di tradurre in pratica il principio di fraternità. Ora, voi conoscerete un imprenditore capitalista, la Fiat. Provate ad andare da Marchionne e dite, Marchionne, perché non applichi dentro la tua Fiat il principio di fraternità? Provate a dirlo. Quello lì o chiama il 118 e dice qui c'è un matto scatenato, bisogna subito recuperarlo, oppure si manda al fotoletto che così mi tratta. Sì, perché dirà che tu sei matto a fare queste discorsi. E quindi io lo dico perché non ci dobbiamo meravigliare. Io ogni tanto quando mi chiamo in quegli ambienti per provocarli faccio questa battuta e loro, io capisco dallo sguardo che pensano che io sia impazzito, allora io gioco d'anticipo e gli faccio la controdomanda alla quale loro non mi sanno rispondere perché sono ignoranti, ignoranti nel senso che non sanno, non hanno cultura e quindi stanno zitti. Queste sono le difese di cui io mi avvalgo per proteggermi, altrimenti mi manderebbero al manicomio anche me. Però quando vedono che invece io metto a nudo il fatto che loro non sanno troppe cose, sono bravi a fare i soldi, ma non hanno poca cultura, sapete cos'è la cultura? La cultura è diversa dall'abilità, no? E dalla capacità di fare soldi, eccetera, allora questa è una piccola difesa. Allora noi non dobbiamo però meravigliarci. Allora dobbiamo creare e dare ali a tutti quei soggetti imprenditoriali che invece, per loro scelta, applicano il principio di fraternità nella loro azione. Perché con il tempo anche le altre, cioè le imprese for profit, a fine speculativo, vedendo che si può fare economia, si possono produrre beni o servizi con una logica diversa e si può essere produttivi, quindi senza ricevere aiuti di Stato, eccetera, può darsi che con il tempo, vedendo tutto questo, anche loro possano modificare il loro comportamento. Però intanto noi dobbiamo fare in modo che ci sia questa libertà effettiva di scelta, cosa che al momento ancora non c'è. Perché chi sceglie di dare vita a un'impresa sociale, un'impresa cooperativa, oggi deve arrampicarsi sugli specchi, deve fare degli sforzi sovrumani. E questo non è giusto. Ricordate che nel Vangelo c'è nel Vangelo di Matteo, versetto in cui Gesù, redarguendo i farisei dell'epoca e gli scribi, diceva voi, adesso io lo ripeto con parole mie, mettete sulle spalle della povera gente dei pesi tali per cui non li possono portare, non li possono sopportare, capite? E quindi alla fine cedono, qui è la stessa cosa. Sulle spalle di chi vuol fare queste imprese, chiamiamole alternative, ci sono tanti di quei gravami e tanti di quei pesi che solo se uno è molto forte, se uno è un eroe, un santo, riesce, molti si lasciano andare. Se ve lo dico io perché ne so queste cose. Magari la formula rimane lo stesso, però nella realtà si comportano come le altre e questo è un tradimento. Ora io non mi meraviglio, perché quando vado ad indagare scopro che questo è il risultato del fatto che i pesi, cioè i condizionamenti, i vincoli, sono tali per cui a uno, come si dice in gergo, gli passa la vocazione, cioè dire non ce la fa più, e dice allora mi metto a fare come gli altri. Ecco allora una prima implicazione pratica. Noi bisogna che ci battiamo, vuoi dire in che senso battiamo? Perché bisogna cambiare le leggi, perché se non cambiamo le leggi, le leggi sono come la cornice, no? In un paese civile entro la quale ci si può muovere, giusto? Allora se noi non cambiamo quelle leggi, che differenzino tra tipi diversi di impresa, è evidente che non potrà mai decollare un robusto settore di soggetti imprenditoriali non profit. E questo voi capite che è un impegno concreto che possiamo vincere, è una battaglia che si può vincere, però bisogna anche chiederla, perché invece non la si chiede. A chi si chiede? Ai politici ovviamente, ai parlamentari. Perché bisogna chiederla, bisogna andarla a spaccargli la testa. Perché ridete? Chiaro, bisogna spaccare la testa. Poi però bisogna sempre ricucirla. Chiaro. E dopo, mentre si ricuce, si mette un po' di sale e dentro, e così dopo va bene. Ed ero ieri pomeriggio alla Camera dei Deputati a discutere con la commissione apposita di questi argomenti. E io ci è mancato poco che gliela spaccassi davvero, perché io, mentre ammetto uno che non capisce, uno che mi chiede mille spiegazioni, lo ammetto, io mi rattristo quando vedo gli ipocriti, quelli che ti fanno quei grandi discorsi, noi siamo per il bene dell'umanità, vogliamo il bene comune, eccetera, poi quando sono messi nelle condizioni di legiferare, perché il Parlamento che fa le leggi, o stanno zitti o vanno nell'altra direzione. Questa è ipocrisia. E voi sapete che Gesù ci ha insegnato che non bisogna avere nessun timore di picchiare gli ipocriti, perché lui gliene diceva, diceva razze di vipere, sepolcri. Voi sapete che nella Palestina dell'epoca dire a uno razza di vipere era il massimo dell'offesa, la parolaccia più grossa. Sepolcri imbiancati, perché voi sapete che gli ebrei avevano la legge, che di Mosè, eccetera, lui dice siete degli ipocriti, perché a parole ripetete la legge, poi. Quindi voglio dirvi, gli esempi buoni, i grandi santi non erano troppo teneroni, teneroni. Quando c'era da picchiare, in senso metaforico ovviamente, lo facevano. E lo stesso Gesù prende la frusta e caccia i mercanti dal Tempio, o no? Quindi attenzione a non dare un'interpretazione sdolcinata del cristianesimo o buonista. I grandi santi, pensate ai santi torinesi dell'Ottocento, era gente che quando c'era da picchiare capite in che senso, da alzare la voce, eccetera, lo facevano, non stavano lì a dire sì a subire tutto, perché questo non va mica bene, non è un atteggiamento cristiano, sia ben chiaro, perché quando il fine è il bene comune, bisogna redarguire coloro i quali impediscono di fare il bene. Ecco allora la prima implicazione. Bisogna che cambino alcune leggi di contesto perché sia data la possibilità alle persone, che in Italia sono tantissime, non ho detto la maggioranza, però almeno c'è un 30-35% di persone che alla domanda, tu preferiresti lavorare in un'impresa tipo Fiat, cioè capitalistica, o in un'impresa a moventi ideali? Impresa però ho detto, perché impresa vuol dire che producono. Almeno il 35% delle persone, sulla base degli esperimenti che noi facciamo e dei sondaggi che studiamo, dice se io avessi questa libertà di scelta, sceglierei l'impresa a moventi ideali. Allora vuol dire che questa è una cosa importante. Certo, il 35% non è la maggioranza, però è anche vero che è un numero piuttosto ragguardevole. Ebbene, questa libertà di scelta non c'è, quindi come si fa a parlare di libertà? Quando tu neghi alle persone, soprattutto ai giovani, di scegliere in base alla loro vocazione, alla loro, come dire, caratteristiche culturali, l'educazione che hanno ricevuto, eccetera, eccetera. Perché attualmente non sono più del 6-7% coloro i quali possono lavorare in queste imprese. Perché? Perché, attenzione, io ho parlato di imprese, no? Il volontariato è un'altra cosa, Il volontariato sono associazioni, ma non sono imprese. In Italia sono 6 milioni quelli che fanno volontariato sistematicamente. E quello è fondamentalissimo. Però non confondiamo l'acqua col vino. Io sto parlando di imprese sociali e imprese civili, cioè soggetti imprenditoriali, pensate alle imprese dell'economia di comunione che hanno fatto i focolarini, non so se li conoscete, quelle sono imprese civili, non sono imprese capitalistiche, però sono imprese. imprese, perché producono anche l'acqua minerale, per dire, producono anche i tavoli, sì, è quello. Però lo fanno con una logica diversa e soprattutto con un fine diverso da quello delle imprese capitalistiche. Ecco, allora il primo. Il secondo è quello che riguarda la finanza. E qui effettivamente ci sarebbe da fare ancora molto. In Italia stiamo facendo troppo poco, ovviamente, quindi è il motivo per cui andremo all'inferno, se volete farci. Sì, perché? No, non bisogna, perché i peccati di omissione sono più gravi degli altri peccati, è vero o non è vero? Il catechismo, io lo so, da piccolo me l'avevo insegnato e non me lo sono mai dimenticato. Mi diceva il mio direttore spirituale, guarda, che se tu agisci, è chiaro che farai il peccato, perché siamo già fatti così, c'è stato il peccato. Non devi avere paura, dopo chiedi perdono, ti confessi. Però il peccato di omissione è molto più grave, perché tu non fai il bene che è nelle tue possibilità di farlo. E quindi voi capite che il peccato di omissione ha una valenza maggiore, eppure noi a volte per paura di sporcarci le mani non facciamo niente, è vero o non è vero? Don Primo Mazzolari, durante il prete, sapete Don Primo Mazzolari, era di Mar vicino a Mantova, diceva una bella frase, a cosa serve avere le mani pulite se poi le si tengono in tasca? È bella, no? Anche lui ha detto, sai, ci mettiamo lì, ci sporchiamo le mani, cioè in termini nostri facciamo un peccato. Dice, fammi, dopo chiedi perdono, ma se tu per non fare il peccato non te le vuoi sporcare, avrai le mani pulite, ma non servono a niente. Quindi non dimentichiamo queste cose, che tutte le volte che ci mettiamo all'opera il rischio di cadere c'è. Dobbiamo stare attenti a non cadere, rafforzarci, eccetera. Però c'è, ma questa non deve essere la scusa per non farlo. Ebbene, in ambito finanziario oggi sta succedendo questo. Perché? Voi sapete che si parla di finanza etica, microcredito e via discorrendo. Come dire, siamo già abbastanza avanti, però troppo poco. Allora vi faccio un esempio concreto che riguarda questo qui ambiente di suore. Allora, le vostre consorelle americane, le suore francescane a New York, hanno, lì c'è la casa della loro madre in America, hanno preso i loro soldini, no? E hanno comprato le azioni di 5 multinazionali americane, famosissime. Uno dice, come? Le suore, per più francescane, comprano le azioni delle... Allora poi si mettono a fare la speculazione, anche loro. È invece esattamente il contrario. Voi dovete sapere che in base alla legge americana, se un soggetto ha lo 0,5% del capitale sociale di un'impresa, giusto? Ha diritto di parola nell'assemblea che vota il bilancio e può porre domande all'amministratore delegato, il quale è obbligato per legge a rispondere e deve dimostrare i conti. Chiaro? Adesso avete capito tutto. Loro hanno comprato queste azioni perché vanno alle assemblee, una per tutte si alza, chiede la parola e dice: a noi risulta che la sussidiaria che è in India, che è in Cina, che è la terapia, fa lavorare i bambini piccoli e oppure viola i diritti umani fondamentali. È vero o non è vero? Capito? Oppure, noi sappiamo, abbiamo saputo che una ranch, una della, questa impresa produce ad esempio armi oppure distrugge l'ambiente, eccetera. È vero o non è vero che questo è il caso? E se è vero, chiediamo che l'amministratore delegato prenda provvedimenti perché a termini di legge questo non è lecito, perché anche in America la legislazione dice non si possono far lavorare i bambini al di sotto di 14 anni. Non si può non rispettare le norme di sicurezza e così via. Recentemente, a febbraio scorso, 2 mesi fa, altri giornali italiani, forse chi sarà, sul Sole 24 Ore, sono apparsi alcuni articoli di reportage dall'America in cui è successo il putiferio, perché l'amministratore delegato di questa multinazionale ad un certo punto si era arrabbiato, come dire, ma che domande sono queste, come ti permetti di farmi queste domande? E quindi era andato dalla società di controllo, che si chiama SEC, SEC Stock Exchange Commission, che è un po' l'equivalente della nostra Consob, per dire, ma questi qui azionisti rompono le scatole, fanno le domande impertinenti. E la SEC gli ha detto, ah no amico, la legge è la legge, adesso tu sei obbligato a rispondere. E capite la figura che ha fatto, perché è chiaro che loro avevano fatto la domanda sapendo che le cose stavano in questi termini. Ecco, questo oggi si chiama la cosiddetto investimenti socialmente responsabili o investimento critico, che è una forma per regolare l'attività finanziaria. Perché voi capite che quando in assemblea uno si alza e fa questa domanda, tutti i giornali e le televisioni del mondo lo riportano. Perché questo è il punto. Non è solo la domanda di per sé, perché rimane al verbale. E voi capite, è arrivato persino in Italia. E quindi evidentemente l'effetto di annuncio è notevole. Voi direte, beh ma dopo non cambia niente, non è vero, dopo un po' cambia. Perché dopo un po', se si diffonde l'idea che quel management, il manager, viola i diritti umani fondamentali, la quotazione di borsa del titolo scende e le imprese devono a quel punto modificare. Come era successo 20 anni fa con la Nestlé e con la Reebok, con la Nike, quando hanno lanciato delle campagne di boicottaggio alcune organizzazioni non governative, e questo sono state costrette a far marcia indietro, soprattutto la Nestlé nei confronti dell'Africa, la quale aveva lanciato una campagna pubblicitaria di marketing strategico dicendo alle donne africane, voi non dovete adattare al seno i vostri bambini, perché il vostro latte non è buono, datevi piuttosto il latte in polvere, ovviamente dalla Nestlé. E quindi cos'era successo? Che nel giro di pochi mesi qualcosa come 500.000 di bambini era morto. Perché? Perché il latte in polvere bisogna mischiarlo con l'acqua, ma se l'acqua non è nei villaggi, non è potabile, i poveri bambini si sono presi tutti il tifo, il colera e così via, sono morti. Lo sono venuti a sapere alcune organizzazioni cattoliche, hanno denunciato l'opinione pubblica e la Nestlé ha dovuto chiedere scusa, rimborsare, ovviamente i bambini erano morti, ma hanno dovuto rimborsare i genitori con una montagna di denaro e soprattutto hanno smesso di fare questa pubblicità. Cioè, capite? La stessa cosa con la Nike, a proposito dei palloni e delle scarpe da tennis che venivano fatte produrre in Pakistan facendo morire i bambini perché non avevano la maschera, e sapete che lì bisogna mettere un mastice che brucia i polmoni se non c'hai la protezione e così via. Quindi vedete che le azioni di reazione ci sono, però bisogna che qualcuno ci creda e che si organizzi. Una terza possibilità, sempre sul fronte finanziario, è quella di, per chiudere su quest'altro punto, vedete, qui c'è veramente una grande novità, il paragrafo 64 della Caritas in Veritate è straordinario, prima volta che succede in una clinica. Il Papa parla di consumo critico, e dice il Papa, il consumatore è responsabile delle, 64-66, sono io, è responsabile delle azioni che compie. Che vuol dire? Che io, con i miei soldi, se compro questo oggetto e so che questo oggetto è stato prodotto violando dei diritti umani fondamentali e lo compro, io sono responsabile come te che l'hai prodotto. Nessuno Papa era arrivato tanto e questo fa molto fastidio, capito? Questo è il concetto di consumatore socialmente e tutti noi siamo consumatori e questo bisogna dirlo ai giovani soprattutto. Dire ai giovani, guarda che tu quando compri non devi dire, vabbè ma io compro, la responsabilità ce l'ha il produttore, no, ce l'hai anche tu, perché se tu sai che quell'azione è stata fatta in una maniera, l'ha trovata, quindi faccio prima 66, ecco vedete, eccolo qua. C'è dunque una precisa responsabilità sociale del consumatore, che si accompagna alla responsabilità sociale dell'impresa. I consumatori vanno continuamente, consumatore vuol dire tutti, perché chi è che non è consumatore? Tutti. I consumatori vanno continuamente educati al ruolo che quotidianamente esercitano e che essi possono svolgere nel rispetto dei principi morali, eccetera, eccetera. Questa è una novità assoluta, infatti capisce l'intelligenza di questo Papa. Perché lui era andato a capire, ovviamente qualcuno gliele ha spiegate queste cose, però lui poteva anche dire no, perché la responsabilità delle civiltà è sua. Però l'intelligenza si capisce quando una persona comprende le implicazioni ultime di certi bisogni. E nel consumatore c'è anche il risparmiatore, perché il risparmiatore è un particolare tipo di consumatore. Noi con i nostri risparmi, se mettiamo in una banca che va a finanziare la guerra, siamo responsabili anche noi. Certo, uno può dire non lo sapevo, vabbè, se non lo sapevi, però attenzione, oggi c'è uno che può dire non lo sapevo. Ieri sì, ma oggi le informazioni sono a disposizione di tutti, basta digitare Google, quelle diavolerie internet, c'è tutto. Quindi non possiamo dire non lo sapevo per pigrizia, perché non ho voglia, perché se tu non lo sai chiedi a qualcun altro che lo sa sicuramente, perché ci sono anche in Italia le agenzie, ce n'è una a Milano, che è Vigero si chiama, la quale se gli telefoni gli dici questa impresa come fare, a posto moralmente, lui dice sì o no, perché hanno il cosiddetto rating etico. Vigero è una società, è società francese, che però ha una sua Vigero Italia, la sede ce l'ha a Milano, e loro fanno il rating etico, cioè loro sulla base delle conoscenze che hanno vanno a vedere come trattano gli operai, come trattano l'ambiente, come fanno qua, come fanno. Quindi è difficile che uno oggi possa dire io sono giustificato, non lo sapevo. E come non lo sapevo? Forse 100 anni fa che c'era l'analfabetismo, oggi queste cose sono alla portata di tutti. Quindi vedete che da questa enciclica vengono fuori delle conseguenze pratiche. Infine, l'ultima iniziativa, poi bisogna che smettano che parlo da troppo tempo e voi vi siete stufati forse, oppure mi sono un po' scivolato io, ma è la stessa cosa. E dicevo, l'ultima iniziativa sul fronte della finanza è quella verso la quale stiamo andando, ma con grandi difficoltà, e cioè la creazione, attenzione, di una borsa sociale. Noi dobbiamo fare una borsa sociale, cioè dobbiamo creare un mercato dei capitali che serva a finanziare tutte quelle opere delle suore, dei preti, dei religiosi, dei laici, che, come dicevo prima, vogliono realizzare opere senza fini lucrativi. Se noi non creiamo un mercato dei capitali così, è chiaro che le cose che ho detto fino a questo momento avranno un impatto limitato. Perché per fare il bene ci vogliono i soldini, sì o no? Voi per fare questa casa, ci sarà fatto lavoro che le vostre consorelle ci è voluto per produrre le risorse con le quali si è creato questo edificio. Se il Cotoletto, la Fondazione Dognocchi, che in Italia gestisce 30 ospedali, sapete voi di quanti soldi ha bisogno tutti i giorni? Chiedetelo a Monsignor Bazzani, che è il presidente, è un monsignor di Milano, chiedetelo, dice io la notte non dormo, perché a volte dico ma come farò a pagare i fornitori, gli infermieri, i medici, perché quando mi sono a stretto cosa faccio? Ditemelo voi cosa faccio? Vado dalle banche, sì, le banche me le prestano, ma dopo vogliono il 10% di interesse, e io come faccio? Io non sono un'impresa capitalistica che può attingere dai profitti. Noi profitti non li possiamo toccare. E allora come faccio a tirare avanti? Don Bosco cosa faceva qua? Don Bosco è stato il primo imprenditore civile d'Italia. Lui era un imprenditore, lo sapete che era un imprenditore, perché il primo contratto di lavoro per i giovani di apprendistato in Italia l'ha fatto lui. Il primo in assoluto, il contratto di apprendistato, e lui prendeva i giovani, li faceva lavorare nelle bodeghe, le vostre consorelle, io non ho il tempo di farvi tutta la storia, ma voi le sapete, erano imprenditori civili, cioè non erano imprenditori capitalistici civili. Ora, nel passato, per finanziare queste iniziative bastavano un pochino di risparmio, un pochino di donazioni, le offerte, cioè, oggi non passò più. Ecco, le offerte dove vanno? Monsignor Balzari va detto, io devo cambiare la TAC, sapete cos'è la TAC? La TAC nucleare, sapete quanto costa? Costa 3 milioni di euro l'una, una macchina. La TAC nucleare è molto efficace perché è in tre dimensioni, vede se abbiamo un piccolo tumore, così ce lo estirpa, ma costano 3 milioni l'una. Io ne ho bisogno di 30 e dove li vado a prendere? E questi soldi. A voglia dici, con le donazioni, bravo, con la donazione tu potrai avere 500.000 dalla donazione della gente. E invece per fare certi investimenti ci vuole big money, dicono gli americani, e molti i grandi denaro. Ecco allora capite perché ci vuole un mercato dei capitali. Un mercato dei capitali organizzato e che ha come fine non la speculazione, come la borsa che è a Milano, come quella di Londra, come quella di Zurigo, eccetera, ma che abbia come finalità quello di consentire a chi vuol fare il bene di farlo, a chi vuole realizzare opere per questo settore, l'altro, per avviare lo sviluppo locale, eccetera, eccetera, di portarlo a terra. Ecco, in conclusione, vedete, perché da questa lettura delle cose nuove, di questa fase storica che la Caritas in verità ci ha offerto, derivano delle conseguenze di grande. Ecco perché sempre in quel documento, per la prima volta in assoluto, in un'enciclica il Papa parla di imprese cooperative, economia di comunione, parla di credito cooperativo, le banche di credito cooperativo, parla di microcredito e così via. In nessun'altra enciclica questi termini c'erano. Perché il Papa sostanzialmente dice, badate, smettetela di piangervi addosso, rimboccatevi le maniche, ora lavora, pregate e lavorate, perché se avete in mente l'obiettivo del bene comune, allora le idee vi vengono e anche le realizzazioni. Basta a piangerci sopra o pretendere dagli altri, dallo Stato, quello che lo Stato non può più fare, non lo può più fare. E quella deve essere una scusa per lasciarci in erba. Chiudo dicendo, tutto questo, vedete, qualcuno potrebbe dire, è chiaro che è possibile, io sfido uno a alzarsi e dire che quello che ho detto non è possibile, è possibile. Certo, è faticoso, questo sì. E allora, cosa ci deve sostenere in questa fatica? Quella bellissima definizione che ci dà Sant'Agostino della speranza cristiana, che io ripeto sempre. Sant'Agostino dice la speranza è la virtù che ha due figli, anzi una figlia bellissima, molto bella, e un figlio altrettanto bello. La figlia bellissima si chiama rabbia, indignazione. L'indignazione che si deve provare quando vediamo attorno a noi le cose come vanno. Il figlio si chiama il coraggio di intraprendere vie nuove. Ecco, a me è sempre piaciuta questa definizione della speranza cristiana perché ci fa capire che la speranza cristiana non è la virtù di chi sta con le mani così, aspettando chissà che cosa, ma è la virtù di chi si arrabbia. Noi dobbiamo tornare ad arrabbiarci perché non ci arrabbiamo più. Passiamo davanti a mille cose che non vanno bene, lo sappiamo che non vanno bene e facciamo gli indifferenti. Diciamo qualcun altro ci penserà o giriamo il capo dall'altra parte. Però ci dobbiamo indignare con il coraggio di vedere come sarebbe possibile orientare diversamente il corso della storia. Perché, vedete, mentre l'animale vive nel tempo ma non ha il tempo, l'essere umano vive nel tempo ma ha il tempo. Ed avere il tempo vuol dire avere la capacità di mutare i tempi. Grazie.
Grazie professor Zanacchi per questa analisi lucida e chiara, anche se lei chiaramente è un tecnico, ma con noi ha usato un linguaggio semplice che credo che tutti abbiamo capito molto, molto bene. Adesso, anche per dare un po' di riposo al professor Zamani che ha parlato
abbastanza. No, non ho bisogno, davvero. No, io non ho bisogno, se voi volete riposarvi, ma io non ho bisogno perché ho bevuto l'acqua, mi va bene.
Il catering ci ha preparato qualcosa rispetto che tutti gradiamo. Allora. Quindi, proprio per non disperdere il nostro tempo, visto che la presenza del professor Zamani è abbastanza limitata, venendo a noi, possiamo trovarci qui nuovamente a mezzogiorno alle 10.
No, facciamo mezzogiorno.
Mezzogiorno, benissimo.
Perché io dopo devo andare via. Dopo devo andare via. Perché io ho un treno che sono qua.
A che ora il treno?
Perché?